eccoci qua ragazzi, bentrovati. Dico bentrovato anche a me stesso perché mi avete visto assente, sono stato assente un mese e mezzo, adesso a fine febbraio un mese e mezzo, ma purtroppo il mio ginocchio sinistro ha avuto fare bizze un giorno di gennaio, di 7 gennaio mi ha rilassato per terra a causa caduta a lavoro, tuoletta nel ginocchio sinistro, però tranquilli, come vedete sono ritornato, mi sono messo un mese e mezzo di ferie forzate, di riposo forzato, quindi però sono ritornato, quindi mi siete mancati da morire, e finalmente che bello tornare qua a fare radio, a raccontare belle storie, insomma a parlare davanti a questo meraviglioso microfono. A di fuori ringraziamenti, bentornato, lo dico a me stesso, autoproclamo, mi autodico, bentornati a questa prima puntata appunto di marzo di Siamo a Futte in diretta radiofonica dai 15 ai 17 su radiofonia.com, è scritto PH, non vi sbagliate, quindi sintonizzatevi, e poi da domani e poi questa puntata sarà disponibile sul sito appunto della radio, sul sito di Radiofonica. Bando ai cenni, presentiamo gli ospiti, vado da destra così non mi sbaglio con i nomi che ho scritti in ordine, così non mi sbaglio, se no mi chiamo con un altro nome, vi cambio nome oggi. Quindi ben trovato a Giovanni, ciao Giovi.
Buongiorno, grazie.
Oggi vi parlerà di una scrittrice, giusto?
Esatto.
Che è tua madre, dico.
È mia madre.
Che è io, diciamo,
Rina Gatti,
mi ha portato un po' di vita. Hai scritto tanti libri, anche in lingua straniera, giusto? Diciamo se sbaglio.
Alcuni sono stati tradotti.
Tradotti in straniera.
Ha scritto in italiano, e, diciamo inizialmente con qualche difficoltà, perché non era una scrittrice. Era una donna che è nata nel 1923, quindi chiaramente
certo.
Anziana, e che in età adulta, dopo la pensione, ha
deciso
di dare spazio a questa passione che probabilmente aveva all'interno di sé da sempre, che non aveva mai avuto modo di esprimere, perché la vita, tutti lo sapete, è stata molto dura in un certo periodo della nostra storia. E quindi dopo la pensione ha provato a mettere su carta i suoi pensieri, le sue riflessioni, e un passo dopo l'altro, trovando l'apprezzamento degli altri, ha trovato il coraggio piano piano di scrivere cose sempre più lunghe e elaborate, fino a che nel 1994, mi ricordo io, disse che secondo lei era opportuno che qualcuno fissasse sulla carta la memoria di quello che era stato questo mondo passato, di cui adesso i ragazzi difficilmente potevano conoscere cose, perché le famiglie stanno diventando sempre più sfilacciate, e quindi i nonni, non c'è più quel rapporto che c'era una
c'è,
volta,
che c'è
per
prima.
Cui c'è quel passaggio automatico di ricordi, di saperi, di conoscenze che avveniva nella fase iniziale della vita, praticamente si stava perdendo, per cui ci sono appunto famiglie in cui i bimbi non conoscono i nomi dei zii, non conoscono il lavoro dei nonni, non conoscono l'origine della loro famiglia, tutte queste cose che purtroppo si stanno perdendo in un mondo che sta cambiando inevitabilmente. E lei pensava che fosse opportuno che ci fosse invece un modo per chi avesse curiosità e interesse a conoscere come siamo arrivati a questo benessere, a questa vita attuale, magari ripercorrere un po' le tappe. Io ho letto di un ricercatore che ha scritto un libro intitolandolo Il secolo breve, perché dal 1917 al 1991 si è condensato un insieme di vicende, di accadimenti, di cambiamenti nel mondo come non è mai accaduto in tutta la storia, in periodi anche più lunghi. E questo è vero, immaginate in questo periodo cambiamenti così grandi che a questo punto, vissuti all'interno di ogni persona che ha attraversato questo periodo, sono cambiamenti che diventano storie personali. Quindi è come se Rina avesse voluto scrivere la sua storia personale all'interno di questa fase che è stata assolutamente eccezionale per la storia del mondo.
Dopo vediamo, parliamo dei libri, dico viva la scrittura, dico anche aggiungo,
viva
per fortuna.
Lei è la prova, perché
assolutamente
ha fatto un'evoluzione negli ultimi anni di vita incredibile, se non grazie alla scrittura.
Assolutamente, poi torniamo con te. Bentrovato Alessio.
Ciao, ciao, piacere.
Ciao, bentrovato, che è scrittore, poesie, giusto?
Sì, versi, diciamo.
Versi, e anche musicista, dico bene?
Sì.
Quindi
ormai da tanto tempo, da 10 anni, quindi...
Ha portato con te il primo libro che hai scritto, giusto?
Sì.
Chiudiamo il titolo?
Residui.
Ok, dopo parliamo. Un titolo particolare, dopo ne parliamo,
sì.
Va bene? E ben trovato, di cuore, perché da un po' non si vedevamo, ma è ritornato, sono contento, a Marco Stipa, ciao Marco.
Ciao Nicola.
Non investi in niente di Paiamano.
No, stavolta non si parla di...
Domanda, c'è ancora Paiamano a Bastia?
Guarda, purtroppo da quest'anno non c'è più, poi
peccato.
Ci sono dei progetti in essere, cose che non riguardano me personalmente, ma
speriamo
che possa ripartire il movimento.
Incrociamo di te. Ma oggi di che parliamo, chi hai portato con te? A te come devi presentare i tuoi accompagnatori di oggi?
Guarda, sono qui con Samuel.
Ciao Samuel, ben trovato.
Ciao, buon pomeriggio.
E con Claudia.
Ciao Claudia, ben trovato.
Ciao a tutti.
che insieme a me fanno parte di un team di lavoro insieme agli altri tre ragazzi che sono Alberto, Michela ed Arianna, con cui stiamo portando avanti questo progetto che si chiama Prospettiva Rosea. Praticamente è un evento, uno spettacolo che si terrà al Teatro Cinema Esperia Bastia Umbra lunedì 11 marzo
dalle 20 alle 20:45.
Ore 20:45, l'ingresso tra l'altro è gratuito su prenotazione, ed è uno spettacolo che verrà tenuto da questa persona che si chiama, che è il dottor Mauro,
che dopo
Mario,
sentiremo al telefono,
che dopo sentiremo al telefono durante la puntata, che è il dottor Mauro Mario Mariani.
Chiedo a Claudia, perché prospettive Rosea?
Allora, Prospettiva Rosea perché
è un bel titolo, incoraggiante.
È un evento dedicato principalmente alle donne, quindi è stato fatto anche nell'ambito dell'8 marzo, visto che è la festa della donna.
Settimana prossima, sì.
E appunto è un evento che riguarda le donne, che riguarda, diciamo, ci saranno delle linee anche guida che il dottore poi spiegherà. Riguarda appunto il benessere della donna, quindi alla ricerca dell'equilibrio attraverso, diciamo, sia il corpo, la mente e tutto il resto. Quindi per questo motivo, una prospettiva più che un'aspettativa.
Samuele?
Io su sto gruppo sono più da supporto morale.
Ok.
Sono più quello che partecipa alle sbimbocciate, alle scene.
Però da anche una società di società di oggi, no? Può essere questa iniziativa un buon viatico per un passo in avanti? Io prima dicevo, no, Claudia, di benessere.
Sicuramente, poi anche il momento storico che viviamo adesso, sì. È molto...
Sì, dove ormai le donne vengono un po' mattattate, ogni giorno si sente
parlare
di donne.
Si incastra bene anche nel momento in cui viviamo appunto adesso questo spettacolo.
E quindi, chiudiamo la data, Marco.
Lunedì 11 marzo,
quindi
20:45.
Alle 7 cenate, poi andate alle 8 a Bastia, Cinema, Teatro
Esperia
per vedere questo evento. Allora, oggi metto un po' di canzoni insieme perché giustamente, infatti, la fortuna che ho avuto stanno a casa di vedere Sanremo tutte e 4-6, cosa meravigliosa, un'esperienza stupenda, fino alle 2 di notte, veramente dico a tutti di prendere ferie per vedere Sanremo anche nei prossimi anni. Chiaramente battuta ionica, e non lo farò mai più, spero. Però fare canzoni che mi è rimasto impresso, poi anche i nostri ospiti, avete delle canzoni che vi piacciono, ditemi che mettiamo. C'è una che mi è rimasta impresso, tra quella vincitrice, dopo che metteremo, quella di The Chorus, un ragazzo e una ragazza. Parliamo di donne, quindi forse ci va bene, giusto? Ci sta a pennello. A fra poco. Questo è diventato Mario e Chiavi, ragazzi, è un altro tormentone, penso, di prossimi mesi. Allora, torniamo con i nostri ospiti. E voi chiedere Alessio, poi arrivo a Marco e agli altri, anche a Giovanni, giusto? Come è nata questa passione, non solo della scrittura, ma anche della musica? Perché intanto, ti chiedo, età 26 anni, giovanissimo, complimenti.
Grazie.
È bello che hai due cose, oltre a passione, oltre a musica c'è anche la scrittura, quindi due belle passioni che porti avanti. Come è nata questa idea?
In realtà in maniera molto precoce, perché già quando ero piccolino cantavo molto in macchina anche con mia madre, che allora decise di iscrivermi a questo corso di pianoforte quando avevo circa 5 o 6 anni.
Giovanissimo.
Sì, e allora mi sono ritrovato a suonare il pianoforte sin dalla tenera età. E in verità non era nata come una cosa artistica inizialmente, ma solo come un normale studio accademico. Infatti studiavo con un maestro di conservatorio. Solamente successivamente, grazie a una mia professoressa delle superiori, in terzo superiore, ho scoperto questa passione per l'arte.
Siamo la prof che si chiamava?
Anna Maria Radicchia.
Salutiamoci.
Persona appassionatissima. E proprio per questo mi fece nascere questa passione per l'arte, per la poesia, che ho poi sempre portato avanti e continuo tuttora a portare avanti.
E hai scritto questo libro adesso, no? Il primo libro che hai scritto, mai detto?
Primo libro, sì.
Esili, un titolo particolare, perché Esili? Di che paia?
Allora, è un libro che nasce sostanzialmente dopo una relazione finita, poi chiaramente non converge solo in questo, ma ci sono tante tematiche, però vuole in un certo senso anche scavare quel senso di malinconia e di nostalgia che si prova verso il passato, ecco, okay. Quindi il residuo poi è tutto quello che effettivamente...
Sì, fa pensare al passato, in effetti.
Sì, resta del passato e si ripropone poi anche nel presente, ecco. Come anche gli stessi insegnamenti magari anche sulla poesia, sì, sì. Poi tornano effettivamente.
Mi piace questa copertina perché dietro c'è solo il titolo, no? Con sì. Questa frase, posso leggere?
Poi è uno dei componimenti all'interno.
Ok, te lo ecco, poi certo. Chi vuole, un attimo, un giorno, un'eternità, che dai aghi, fiumi e monti, cade anima del tempo e nulla si perde. Fermo e spia, che da tempo e affanno, fa di te ciò che vuoi.
Questa è una delle prime poi che...
È bello profondo come... Qual è il significato in questi versi principali?
Sostanzialmente è proprio il tema dell'affanno, che questo componimento è stato scritto nel 2016, quindi io, diciamo, facevo il liceo ancora, e quindi tanti pensieri che si affollavano. Ma di questa qua in particolare è interessante proprio come si legge, anche perché se ci fai caso, quando c'è il fermo, prima del fermo, non c'è il punto nel verso precedente.
Ah, è vero.
E quindi diciamo
va solamente nella prima fase e nell'ultima.
Esatto. E va letto tutto d'un fiato quasi, proprio a creare quel senso di, diciamo, di affanno. E c'è questo climax ascendente, no? Che da laghi, fiumi e monti, quindi va crescendo in questa sorta di climax.
Beh, poesie, no? Vedo su questo, in questo libro, racconti, testo e poesie, diciamo, se sbaglio. Ovviamente davanti a ogni, prima di ogni poesia c'è una data.
Una data e un trafiletto anche in prosa che cerca di dare un contesto di quello che... Per cercare di dare un contesto, perché molto spesso la poesia manca di contesto, invece a me piace proprio l'idea che il lettore sia,
sì, sì,
immedesimato proprio all'interno di un paesaggio, di un contesto, ecco, banalmente.
Dopo se vuoi ci vuoi aggiungere un pezzo, dopo
volentieri.
Senza problemi. Ho anche gli applausi, quindi dopo mi sono preparato. Poi io ritorno a te, vado a Giovanni. Invece, da che partiamo, Dina? Da dove partiamo? Parlo di Dina.
Visto che siamo vicini all'8 marzo, possiamo partire da una delle sfaccettature interessanti della storia, della vicenda, diciamo, letteraria e umana di Rina Gatti, perché proprio grazie alla scrittura lei ha fatto un percorso di emancipazione come donna e come persona, nel senso che ha sempre vissuto una vita molto umile, facendo lavori molto umili, spesso precari, quindi con una situazione, diciamo, personale, economica, che la metteva in difficoltà, ci metteva, perché essendo mia madre era certo. La nostra famiglia che era in difficoltà, ovviamente, quindi tutta l'energia era tesa più che altro a mantenere in equilibrio la situazione della famiglia. Quindi quando al momento della pensione ha avuto la possibilità di non poter più lavorare, quindi avere molto più tempo libero a disposizione, ha cominciato a pensare. E quindi ha cominciato a pensare, probabilmente come tutti fanno, pensano a un certo punto della loro vita, rivedono il passato, ricordano, fanno un bilancio più o meno di quello che è successo, ma ha considerato anche la situazione personale di donna e si è reso conto di quanto si era trascurata tutti questi decenni, tutta la vita probabilmente, per sacrificarsi in virtù delle necessità che c'erano. E ha cercato a quel punto di recuperare se stessa. E quindi mi ricordo che scrisse una volta una cosa molto carina quando decise di andare alla parrucchiera per la prima volta, fare i capelli, farsi la tinta e rivedersi finalmente in un aspetto più bello di quello che aveva prima e che non considerava, semplicemente perché altre erano esigenze, non si guardava allo specchio. Ha cominciato a guardarsi allo specchio, ad apprezzare se stessa, ha cominciato anche a scrivere, trovando fortunatamente in quel periodo un gruppo di amiche che apprezzavano quello che scriveva, ha trovato anche il coraggio poi di andare avanti e di proseguire in questa passione, che l'ha fatto scoprire una dimensione differente, quindi poter essere non tanto una persona, diciamo, uno strumento della famiglia o comunque un semplice elemento della società che si adatta a fare quello che fa, ma poter diventare in qualche modo piccola protagonista portando la sua esperienza e cercando poi di scrivere questi suoi ricordi a beneficio appunto di tutti. E la cosa forse che gli è riuscita veramente bene è che è riuscita a farla in un modo che fosse moderno, poi nonostante lei apparentemente non doveva averne le caratteristiche, invece quello che ha scritto è così moderno, è così universale come emozioni, sentimenti trasmessi, tanto che questi libri, prima pubblicati in Italia dal 2000, la prima pubblicazione, che è appunto Stanze Vuote, un piccolo libro che di 80 pagine solamente, ma che ha avuto un successo immediato, ha venduto nei primi 5 anni quasi 11.000 copie in tutta Italia. È stato poi tradotto addirittura in francese, in inglese, e lo scorso anno è stato pubblicato anche in Cina, Axian, per dire quanto un tipo di scrittura che arriva direttamente all'anima di chi legge e riesce a trasmettere sentimenti che non sono appunto sentimenti legati a una cosa specifica, ma attraversano poi tutte le culture, tutte quante le anime, perché chi prova dolore riconosce il dolore anche degli altri, come chi prova l'amore sa riconoscere anche l'amore degli altri. Quindi questo è stato molto bello che lei fosse riuscita, lavorando su se stessa, poi ha fatto corsi di scrittura creativa, ha partecipato a concorsi letterari piccoli anche all'originale per poi passare ad altri, quindi ha fatto un percorso in cui voleva diventare qualcosa di più e ci è riuscita. Quindi questo è stata una bella storia vicino all'8 marzo, è bello ricordare anche questo suo lato.
Pier Bassano, Marco, a te come figlio che ti ha lasciato? Come impronta, come anche insegnamento?
Un montagna di lavoro da fare, perché purtroppo lei è mancata nel 2005, ha pubblicato il primo libro nel 2000. L'ultimo l'ha pubblicato nel 2003, il secondo, anzi, poi quello in preparazione non l'ha potuto pubblicare perché purtroppo è mancata prima. Quindi in questi 5 anni ovviamente c'è stato poco tempo di sviluppare le cose che sarebbero nate, la chiamavano continuamente presso scuole, licei, certo, in giro per la regione, l'accompagnavo, quindi come autista, ecco, tutti questi incontri, trascrivevo al computer le cose che riuscivo di avere in diverse copie, quindi ho fatto molta attività. Poi una volta mancata lei, ma rendendomi conto del valore che c'erano questi scritti e del ritorno che c'era, giustamente era ingiusto che dovesse mancare il suo percorso, perché purtroppo l'autrice è mancata, quindi diciamo, ho messo le gambe e la voce alle opere che sono andate avanti anche appunto nonostante lei fosse mancata. Anzi, Arrigo Levi, che ha scritto la prefazione dell'ultima edizione del suo libro, il giorno che morì mi disse: guarda, dicendo, è sì triste, però devi capire che Rina muore oggi, ma la Rina scrittrice nasce oggi.
Assolutamente.
È stato effettivamente, come ha detto lui.
Complimenti, ci sarà sempre, no? Assolutamente. Veramente complimenti, perché veramente una bella storia. E dai, fai come un po' di importanza di come ti ha mandato anche, no? Certi valori e certe. E c'è
il passione,
assolutamente. Facciamo. Grande Marco, chiamiamo adesso o faccio tempo andare con la canzone? O vuoi chiamare adesso?
Ah, vai con la canzone.
Ah, vado con la più. Chi ha scelto? Vasco?
Io no.
No? Ok,
si è scelto da solo.
Sei, no, allora vado con, mi sono sbagliato, con Iama, dai, quella del vecchia presidente. Presenti tu, come si chiama la canzone di Iama?
Presenta, tu no, okay, Iama, okay. Sanremo 2024.
Dai, sono preso Sanremo, giustamente, mai assolutamente. Prima, mentre preparo la canzone, Marco, vogliamo dire chi chiamiamo dopo la musica, dopo la canzone, presentare,
sì,
intanto.
Tanto
preparo, trovo la canzone.
Chiamiamo il dottor Mauro Mario Mariani, cioè l'autore del Prospettiva Rosea, la ricerca dell'equilibrio. In questo momento, tra l'altro, è in viaggio perché sta andando a Firenze, essendo uno zero folle.
Ah, ok.
Il concerto di Renato Zero.
Beh, una canzone anche Renato Zero, così la dedichiamo al professore.
Sai, metti i migliori anni della nostra vita.
Va bene,
lui
va bene,
impazzisce.
Va bene, lo promettiamo. Allora, andiamo con Iama e poi quando torniamo ci facciamo la chiamata, va bene?
Grazie.
Tu no di Sanremo di quest'anno 2024.
Riuscirò a riportarti da me. Soltanto un'ultima canzone per riuscire a ricordarmi di te.
Eccoci qua, ragazzi, ho sentito questa meravigliosa canzone di Iama, appunto, Tu no di Sanremo di quest'anno. Allora, Marco, abbiamo un ospite in diretta telefonica, a te come ti ripresentare, e io ringrazio per l'intervento.
Abbiamo qui il dottor Mauro Mario Mariani, l'autore del libro Prospettiva Rosea alla ricerca dell'equilibrio, e la persona che terrà poi questo evento a Bastia Umbra l'11 di marzo.
Ben trovato!
Saluto a tutti, alle amiche e agli amici che ci ascoltano, e a voi tutti, soprattutto a Claudio.
Grazie per essere intervenuto. Allora, questo evento che si svolge l'11 marzo alle 20.45 a Bastia, ricordiamo, il significato di questo evento, questa prospettiva rosa, che significato ha?
Ha un significato molto importante, soprattutto per i tempi che viviamo, ma al di là della condizione femminile, io parlerò soprattutto di salute femminile, perché le donne sono penalizzate in tanti fattori fisici proprio per la loro costituzione. Inizio subito a entrare a gamba tesa e a fare degli assist alle persone a casa. Una sigaretta fumata da una donna equivale come rischio a 5 sigarette fumate da un uomo. Una donna non ha l'alcol, l'enzima deidrogenasi, quindi come sappiamo i calici di vino sono differenti rispetto all'uomo, ma soprattutto le donne, se bevono superalcolici, sovraccaricano in maniera molto più importante l'appagrato, più importante per la detossificazione che abbiamo il fegato, okay, e così via con l'alimentazione. Quindi le donne devono avere delle regole molto ben definite per mantenere il proprio benessere. Sottotitolo di Prospettiva Rosea è alla ricerca dell'equilibrio, equilibrio che va.
Mi sa che ha trovato una
gara. Ogni donna.
Mi parla di equilibrio, no? Adesso. È un equilibrio, secondo lei, non fisico, oltre fisico, anche mentale, che è legato anche alla sua età, o parte tutto, diciamo, da nutrizione, da aspetto fisico?
No, come assolutamente, sono tre le componenti principali. Tra l'altro io mi sto recando a Firenze, dove è una città che amo, per ospitare negli Uffizi la primavera del Botticelli.
Ah, okay.
Io mi sono dato proprio a questo quadro, perché oltre la primavera che è il titolo al dipinto, a Venere che regna nel dipinto, ma sulla destra del dipinto troviamo le tre grazie.
Ah,
e io,
okay,
sono rimasto sempre affascinato dalla visione di queste tre grazie, perché seppur apparentemente impresse in un disegno statico, sono sinuose, sono accattivanti, sembrano proprio che vivano una danza, seppur fissate in un quadro. E allora ho preso spunto proprio dalle tre grazie per parlare del triangolo sì, 43 anni dopo il triangolo di Renato Zero, che diceva il triangolo no, io dico il triangolo sì. Il triangolo è fra chimica, quello che mangiamo, beviamo e respiriamo, soma, il fisico, il corpo, ai, sto male, come stai, sto bene. E poi c'è questa entità che io ho definito energia, che non è soltanto quello che pensiamo, quello che proviamo, è proprio tutto un ambito di, tra il razionale e le emozioni, e questo è esclusivo delle donne, che hanno una spiccata sensibilità dovuta anche a dei motivi fisiologici, che sono gli ormoni sessuali femminili. Quindi il meraviglioso essere donna comporta tanti tanti onori, ma purtroppo anche tanti oneri. Quindi il privilegio di poter generare un bambino, poi dopo diventa menopausa nella vita da avvenire, ma proprio un obiettivo che mi sono prefisso scrivendo questo libro, che sono un medico specialista in malattie vascolari, io sono un angiologo.
Ah, okay.
Quindi non sono né un ginecologo né un endocrinologo,
sì,
sono,
sì,
i colleghi che più si approcciano al sesso femminile. Io ho scritto questo per un'esperienza, perché mi sono reso conto che, essendo un angiologo che diventa mangiologo nel tempo, ovvero uso il cibo nelle mie terapie, nelle, okay, mie ricette, ho rivelato al mondo che 9 su 10 che bussano alla mia porta sono donne, e di queste più della metà è in menopausa. Quindi è un gran curriculum dopo 33 anni di esperienza.
Assolutamente,
di
complimenti.
Che ho voluto riversare in un libro. E poi, anche curioso, voglio svelarvi questa cosa: come nasce Prospettiva Rosea. Io da più di 20 anni faccio trasmissioni televisive, faccio incontri, ho scritto 3 libri, ma questo libro nasce dopo un incarico, cioè un'azienda mi incaricò per i suoi 30 anni di creare un evento dedicato alle donne. Io dissi ok, ci sto, basta che mi fate violare i posti più belli d'Italia. Così è stato nel 2019, ed era un monologo di un'ora circa, e dopo questo monologo, e non nego, non mi schernisco, dopo il successo di questi miei passaggi, mm-hmm, in diverse città, dalla Puglia fino al Trentino, decisi di mettermi a scrivere il mio secondo libro, il primo è il Tao dell'alimentazione, pignotto di 360 pagine tra il bianco e il nero, quello che fa bene e quello che fa male. Questo secondo libro nasce proprio da questa esperienza raccontata, e poi è proprio una farfalla, un bozzolo che diventa farfalla colorata, perché poi con il libro in mano ho iniziato le presentazioni, che man mano si sono arricchite in un atelier d'arte rosa, con la partecipazione di tanti artisti nei luoghi dove mi recavo, e ora riprendo con grande soddisfazione per l'attesa che Marco e tutti i ragazzi hanno creato a Bastia. Questo è il primo vero spettacolo e sarà chiamato tale, non è più la presentazione di un libro, perché dopo il blocco degli anni del Covid riprendo le fila con questo libro, nonostante ne abbia scritto un terzo, ma tengo molto a questo progetto perché è proprio una prospettiva di bellezza, una prospettiva di ben trattino essere, una prospettiva di bel trattino essere.
Allora, aspetto ogni anno in presenza del documento da Marco di riuscire a catturare un giorno e portare a Quignario, perché mi farebbe piacere parlarne da vivo, no? di questi suoi teibi. E a saluto con un'osservazione mia che faccio guardando il suo libro. Ho visto come ha trattato la donna nei suoi vari aspetti. Ho letto donne e fumo, alcol, burnout, no? Un altro aspetto importante della società. Quindi veramente parlare della donna a 360 gradi nei vari aspetti lavorativi, sociali, umani, no? Nella sua completezza, perché anche il burnout è un altro aspetto che fa parte della società e fa parte della donna come dell'uomo, giusto?
È proprio il mio modo di approcciarmi alla medicina, sì, io sì. Sono medico, angiologo e tale resto, però io quando visito una persona gli tasto il polso, gli tasto l'addome. Perfetto. Quella persona va visto nel suo intero e poi una cosa o sé che chiedo non solo alle mie pazienti donna ma anche ai miei pazienti uomini, faccio una domanda molto particolare nel corso della visita: ma sei felice? E dietro questa frase
è una domanda difficile a cui rispondere.
È molto difficile a rispondere, a volte è scontato dire no, no? E invece proprio nel momento in cui lo domandi la persona fa un bilancio un po' di quello che non va e quello che
sì,
va.
Forse è più facile.
Diversamente a quanto si pensi, spesso rispondono sì le persone. Quindi stimoliamo queste situazioni, queste condizioni, perché qualcosa sì, sì, possa andare a cambiare e a migliorare la prospettiva delle persone.
Assolutamente, perché è difficile avere coraggio per dire no e per dire la verità. Quindi è una domanda assolutamente giusta. Professore, la ringrazio di cuore, buona giornata a Firenze.
Sì, ti aspetto in teatro.
Va bene, e io aspetto qui in radio con Marco per parlare dal vivo di... Dopo Federico... Va bene, e dedico una canzone di Renato Germi, Un anno della nostra vita, e può piacere, va bene?
Wow. Cosa più bella non potevi fare.
Va bene, allora la dedico, dopo la mettiamo. Grazie e appuntamento al 11 marzo alle 20:45. Grazie ancora professore, buona giornata. Grazie. Perfetto, ringrazio Marco, è veramente interessante, spero di avere in trasmissione in diretta un giorno, un sabato, un'equide con te, perché è interessante, no? Gli argomenti che hai parlato. Vogliamo leggere una poesia?
Sì, dai, volentieri.
Vai.
Poi visto che parliamo di prospettive, ne ho proprio una che parlava proprio di un cambiamento di prospettiva.
Dopo, Giove, anche tu vuoi leggere un pezzo di tua madre? Vai.
Allora... Come dicevo, c'è una prosa introduttiva che dà sempre un contesto. E poi c'è la data. Quindi, cammina felice ad una rinascita che si avverte da vari sentori.
Ok.
Questa è la prosa introduttiva.
Diciamo anche la data?
Che è il 1 maggio 2021.
Perfetto.
Saluto il porto sicuro per nuove remote mete. Sono levate le ancore e pur spiegate le vele. Così mi inoltro nel mare sodale dell'incertezza. Mi nutro di nuova linfa. Ma luma di vita inedita, rie della speme possente, di bei pollini adornata, tu sei un girasole candido che a me dolce il guardo volge. Il passato resta al porto, non viene dimenticato, ma è lì, ove non ferisce. È lì, ove la sua voce riverbera nelle stanze della consapevolezza.
Prima di qui a pausi, quanto è difficile scrivere un verso, una poesia?
Diciamo che bisogna sempre distinguere il momento della... banalmente ispirazione,
perché guardando sentimenti che hai scritto tanta profondità.
Sì, assolutamente sì, perché tutto quello secondo me che non viene da questa spontaneità è finto. Ci deve essere sempre la distinzione tra il momento dell'ispirazione direbbe Alfieri, del forte sentire, e appunto il momento della lima del lavoro proprio sul testo, ecco. Quindi non è mai facile, perché diciamo bisogna essere comunque in uno stato mentale di immersione, sì, certo, di consapevolezza e di presenza, e poi anche quando si va a lavorare bisogna avere comunque consapevolezza di quello che si sta facendo e avere anche gli strumenti tecnici per renderlo nel migliore modo e anche il miglior lessico magari, perché comunque bisogna dare un'importanza e un peso alle parole, ecco.
Assolutamente. Voglio applausi, aspetta.
Eccoci.
Che... Sì. Pronto, 90 minuti di applausi, va bene, no? Ok, mettiamo.
Assolutamente sì.
Bravo! Bravo! 92 minuti di applausi!
Rientriamo, dicevo, va bene, insomma, no, complimenti, perché non so, anche aspetta, guarda un attimo, Caurio, vuoi dire qualcosa sentendo lui mentre sentivi Edge, che ti ha trasmesso?
Mi sono molto concentrata nell'ascoltare, e poi ho pensato che alla fine, no, in modo casuale tutto è collegato, anche oggi.
Infatti,
che
non sapevate chi c'è,
non
sapevate voi, ma non sapevano neanche
esatto,
voi, quindi
esatto.
Hanno scoperto quando sono venuti qua.
Esatto, e quindi proprio questa cosa, no, parlando di prospettiva, poi lui ci ha letto questa poesia che parla di prospettiva, quindi ecco, mi ha fatto questa riflessione. Sì.
Giovi, vai.
Sì, sempre collegandomi a questo punto all'occasione dell'8 marzo, quindi all'aspetto...
Mi raccomando, fate a cui ai donne 8 marzo, se no dopo ci menano, mi raccomando.
Della descrizione appunto anche dei rapporti uomo-donna e del perché poi si è arrivato a vivere una società in cui purtroppo ci sono state delle contraddizioni enormi in un mondo, sì, che apparentemente diventava moderno, continuavano questi rapporti interni alle coppie, alle famiglie, in cui lo squilibrio invece era grande e evidente tra uomini e donne. Nessuno ci pensa, forse nessuno lo considera, ma in Italia c'era un articolo di legge che permetteva l'uccisione del partner in caso di flagranza dell'adulterio.
Ah, questo non
che
non
permetteva
sapevo.
Di uccidere il partner e di avere al massimo una sanzione di 4 anni e mezzo di galera.
Ah.
Questo era nell'ordinamento italiano e sembra una cosa molto arcaica, ma se vi chiedo quando fu abolito questo articolo, voi lo sapete?
Te lo chiedo io perché non lo so.
È stato abolito nel 1982.
Mamma mia.
È nato 82,
e pensate che
il
divorzio diventa legge nel 70. Cioè, nonostante il divorzio,
sì,
rimase,
sì,
ancora un articolo che permetteva che tu in flagranza potevi uccidere il tuo partner e avere al massimo 4
anni. Questa è storia di Italia che molti
sembra,
non conoscono.
Pensavo adesso sembra assolutamente incredibile, no? Allora c'è un pezzo del primo libro, Rina Gatti scrisse Stanze vuote, appunto, come il primo libro d'esperimento. Diciamo,
che la copertina poi è... particolare.
In un modo molto semplice, ma secondo me molto toccante, evidente, fa capire questo tipo di rapporto come cresce all'interno poi delle persone, no? Più che racconta dei suoi tempi, e parliamo degli anni 30 in questo,
sì,
caso. Maschi e femmine divisi nella notte ma anche nel giorno. Per noi bambine, man mano che si cresceva, c'erano sempre più obblighi e non c'era mai tempo di giocare. E non c'era tempo per pensare, c'era sempre da fare, fare, fare. Almeno per noi femminucce non c'era tregua. Dovevamo già da piccole prendere quel ritmo incessante che faceva correre le nostre mamme, nonne, zie dall'alba al tramonto. Mentre i maschietti se la passavano molto meglio. Per loro c'era il gioco e se gli veniva ordinato di fare qualcosa, appena finito se la svignavano. Sparivano l'idrolaia o nella vigna o lungo il fiume e ne combinavano di tutti i colori. Per noi invece c'erano... i più piccoli da accudire, i pavimenti da pulire, le verdure da scegliere, le camere da riordinare, gli avi della biancheria da rammendare, i piatti da lavare. Le donne grandi ci dicevano di non guardare i maschi, di non invidiarli, ma era difficile, perché loro ci sembravano liberi e per fare i maschi non avevano bisogno di imparare, ci nascevano già. Noi invece dovevamo imparare a filare, a cucinare, a ricamare, a smacchiare, a tessere, dovevamo avere pazienza, dovevamo saper ubbidire. Mi sembrava che dovessimo imparare tutto quello che di noioso e faticoso esisteva al mondo, mentre tutto quello che mi divertiva o incuriosiva o era proibito o era peccato. E questo dà un bello spaccato
Della società di
oggi, del mondo e del come si può crescere con una serie di regole imposte che poi ti fanno diventare una donna ubbidiente. Al punto da non chiederti nemmeno se ha senso che tu sia obbediente. Per fortuna poi capita, come per Rina, che grazie alla scrittura, alla lettura, puoi fare riflessioni più approfondite e importanti e puoi renderti conto appunto che il mondo non è quello che ti hanno insegnato che deve essere, ma è quello che tu senti che è giusto che sia.
Sì, e poi anche storia, davvero.
Esatto, questa è la storia, è bello anche per questo, infatti, perché libri come i suoi di memorie scritte in questo modo riescono a far toccare anche alle nuove generazioni la sensazione del percorso che c'è stato. E quindi quello che abbiamo raggiunto adesso non è una cosa regalata,
conquistata.
Non è un mondo che per diritto sia ricevuto, ma è qualcosa di conquistato e che va anche difeso.
Assolutamente.
Perché poi vediamo che in altri contesti del mondo questi rapporti sono ancora così, per cui dobbiamo avere la coscienza, accettarla e aiutare a far sì che sia sempre mantenuta e migliorata possibilmente.
Assolutamente, grazie, veramente bello, complimenti. Ma voi chiedere a Marco e Cauri, ma come nasce questo team di lavoro? Perché abbiamo parlato di evento, ma come nasce questa idea di creare questo... Uno di voi deve rispondere, fate questa voce ma rispondete.
Il team di lavoro nasce dal fatto che noi collaboriamo e ci conosciamo già da qualche anno, perché siamo all'interno del rione San Rocco, uno dei quattro rioni che è lì a parte, insomma, del palio di San Michele, il palio di Bastia Umbra. E quando poi è nata questa idea, poi questo progetto nasce, l'idea di portare il progetto a Bastia Umbra è venuta per me personalmente, e parliamo dei primi di ottobre. Poi c'è stato un lavoro, insomma, con l'amministrazione comunale, con l'assessore, per far sì che questa cosa si concretizzasse. E quando poi l'amministrazione, insomma, mi ha chiesto di dare una mano anche nell'organizzazione fattiva del tutto, ho detto ok, va bene, con piacere, però è necessario che ci sia un team di persone, insomma, che lavori insieme tutti i giorni, insomma, che lavorasse insieme tutti i giorni per portare avanti tutto, anche perché è lavoro, è lavoro. E quindi siamo ritrovati noi
in tutto, siete in
sei.
Perché penso che lavorare in team, no, così con Claudia, vuol dire anche, no, trovare un punto d'incontro, che non è sempre facile, no, fa gli obiettivi, idee, no, quindi si dice faccio avanti insieme, poi nei fatti però bisogna esserci, giusto?
Sì, un conto è dire, un conto è fare, no? Quindi sì, trovare un punto d'incontro, però poi da un altro punto di vista è anche più stimolante, perché vengono divisi anche i compiti, quindi poi ognuno ovviamente conduce la propria vita, e quindi organizzare un evento poi richiede anche impegno, e in sei comunque uno fa una cosa, uno ne fa un'altra. E insomma è stato bello, anche perché abbiamo poi condiviso, anche stiamo condividendo anche tanti momenti più di leggerezza, più
vialità,
ecco. Sì, esatto.
Ma sì, questo team è un sogno, fa un anno questo team, mi piacerebbe che realizzasse
il sogno nel cassetto. Intanto è che arriviamo all'11 di marzo e sì.
Manca
e
proprio una settimana.
No, manca una settimana, ma ogni giorno
lo so.
Un giorno vengono fuori cose nuove.
Lo so.
Abbiamo detto prima di tutto arriviamo all'11 di marzo.
Vabbè,
e facciamo
superato 11 marzo.
Superato l'evento, andiamo a fare cena tutti insieme e probabilmente prendiamo un attimo veramente per rilassarci. Perché poi abbiamo detto portiamo avanti questo progetto, lo portiamo avanti in modo professionale.
Okay.
Però al contempo ci deve essere proprio godersi il percorso.
Poi dopo l'evento ti aspetto per commentare questa data, e se avete anche eventualmente, chissà, durante quella cena, mentre tipo di arti idee, poi vieni qua a parlare con gli altri.
Vediamo. Sì. Un passo alla volta.
Allora, chi ha sentito la canzone?
Io.
Ok, quindi tu la presenti, perché il mio inglese fa pena, quindi
il mio ancora
peggio del mio, no, perché avevo due, quindi, perché il mio è proprio brutto. Quindi la canzone è, vai.
Sì, è Iris dei Goo Goo Dolls.
Vedi, è mai idea mia,
una delle mie canzoni preferite.
Perfetto, a fa poco.
Know that you feel me soon enough. I just want you to know.
Eccoci qua, ragazzi, complimenti Sam, perché ottima canzone, veramente bella canzone, quindi un po' che non la sentivo. Voglio chiedere adesso, ma invece adesso c'è un suono nel cassetto? Fa un mese, due mesi, un anno, un mese e mezzo, un mese, ma vedi tu, anno fa quanto? Mi piacerebbe?
Ma sinceramente ho sempre fatto quello che mi piaceva, cioè quando anche quando ho preso anche la scelta di fare lettere all'università o di continuare a suonare, l'ho sempre fatto perché mi piaceva, quindi io in verità mi auguro di continuare sempre con questa spontaneità, questo è il più grande augurio che mi posso fare.
E invece un consiglio che a chi da domani volesse, no? Ci fosse qualcuno, chi già ascolta domani, se voglio anch'io iniziare a scrivere un libro e poesie, che consigli dai da immediato?
Allora, in primo luogo essere sempre genuino, è la cosa fondamentale. E poi studiare, studiare, leggere, segnare i termini che non si capiscono, cercare di capire quello che si legge, insomma, cercare di crearsi un bel bagaglio lessicale e culturale.
E poi studiare, che forse oggi studiare, no? Nella scrittura della musica è un po' dimenticato, no?
Abbastanza.
Invece è importante studiare, è importante la formazione, è importante sapere.
Fondamentale. Per me almeno è stato così, poi... Non voglio parlare in assoluto.
No, però è giusto considerare uno che no. E un libro, se un libro già c'hai in mente oppure ancora presto?
Sì, sto lavorando su una seconda raccolta. E
quindi poi dovrai tornare per forza, lo sai.
Tornerò, no? Volentieri.
Benissimo. Tanto vediamo anche il prossimo sabato con Gabriele Canciotto, che salutiamo, per parlare di musica.
Ciao Gabriele.
Giovi, invece, che cosa ti piacerebbe fare, pensando a tua mano, no? A quello che ha scritto, da mandare agli lettori un messaggio che questi da mandare che ancora non hai fatto, oppure dice ho arrivato a buon punto e sono figlio di quello che ho fatto?
La cosa bella è che nella scrittura lui dice è molto bello leggere, infatti è veramente importante e molto bello leggere, perché la lettura permette tutta una serie di riflessioni e di ingresso negli argomenti che attraversi appunto leggendo, che non è possibile in nessun altro modo riprodurre. Quindi leggendo tutto quello che ha scritto mia madre, che ha scritto Rina Gatti, c'è molto materiale su cui si può lavorare, è molto bello farti vedere poi che ci sono tante iniziative che si muovono continuamente proprio ispirandosi a quello che lei ha scritto. Tanto nell'immediato adesso c'è proprio l'8 marzo a Corciano, al Teatro di Corciano, ci sarà la sera un recital a teatro con Caterina Fiocchetti, che è un'attrice molto brava.
Sì, ho avuto
locale,
che contattare.
Poi. Che leggerà molti brani anche delle opere di Rina Gatti, in questa occasione appunto per l'8 marzo. Diciamo che quello che mi piace molto di aver fatto, oltre a continuare la diffusione delle opere, quindi seguire quando ci sono tutte queste attività di traduzione, di incontri nelle scuole per parlare di questi argomenti, abbiamo voluto riprodurre insieme ad altre persone che mi hanno aiutato il modo in cui Rina si è fatta conoscere. Lei si è fatta conoscere inizialmente partecipando a dei concorsi letterari aperti appunto a tutti, i suoi racconti sono piaciuti, vinsero in due occasioni, furono pubblicati, da lì trovò la gratificazione e anche la spinta per continuare. Quindi abbiamo istituito un concorso nazionale letterario anche qui a Perugia, intitolato appunto a Rina Gatti, concorso nazionale di Rina Gatti, e già la settima edizione, questa, nel 2017 esattamente, e dove chiediamo appunto agli autori di scrivere dei racconti brevi, dei diari brevi, proprio per dare l'opportunità magari a chi non avrebbe il coraggio, l'opportunità di scrivere, di farsi comunque conoscere, valutare, avere un feedback su quello che sta scrivendo, se piace, se non piace, di offrirglielo appunto con una poi pubblicazione gratuita dei racconti che vengono selezionati, i vincitori, selezionati per pubblicazione. Pubblichiamo con Bertoni Editore ogni anno una raccolta con dai 25 ai 35 racconti normalmente, appunto in base alla qualità di quelli che giungono, per cui molti autori hanno avuto questa opportunità di essere pubblicati come successe a Rina, alcuni hanno poi continuato anche per loro conto con degli autori consolidati. Questa è una cosa che ci rende orgogliosi in un certo modo, diciamo, non solo omaggia il percorso di Rina, ma dà opportunità specialmente a donne, perché poi il concorso chiede di scrivere racconti su donne. Quindi è l'apertura anche alla conoscenza di un mondo femminile attraverso racconti che possono raccontare appunto cose che non ti aspetti, ma che ti aiutano a capire un po' di più del rapporto tra uomini e donna. E in più l'opportunità appunto di essere poi pubblicati in un racconto. Abbiamo avuto dei momenti con partecipazioni molto alte, adesso arrivano normalmente dai 70 agli 80 racconti per il concorso, che è anche un lavoro molto impegnativo. Abbiamo una giuria molto qualificata che seleziona, questa è sicuramente un'attività che ci rende molto orgogliosi.
Ti aspetto, se vuoi, portare qualche scrittore in futuro, no? Fai a
certo.
A porta aperta, ti aspetto. Beh, perché quindi tu, e anche per le persone, farsi conoscere, no? Portare, no?
Esatto.
Avanti la propria passione.
Esatto, un ambiente che sia appunto, non è un concorso letterario diciamo classico, nel senso che non ha una giuria, una struttura orientata più a celebrare se stesso, ma ha tutta l'intenzione di dare spazio agli autori che partecipano, e quindi anche la cerimonia di premiazione gli permettiamo di leggere i pezzi, parliamo, li facciamo parlare, facciamo in modo che si crei questo ambiente di persone che scrivono, che amano la scrittura e che vogliono esprimersi attraverso la scrittura.
Ti aspetto il pari di questo qua, di questo aspetto.
Grazie, d'accordo.
Mettiamo una canzone per i professori, i migliori della nostra vita, così la dedichiamo. Ha sempre un cantante meraviglioso, perché è nato già, penso che io... chi lo contesta, e poi quando entriamo salutiamo Alessio che deve andare a fare il barista. Grazie. Giusto?
Il barista, esatto.
Dove lo diciamo, così se devo venire a trovare?
Come?
Dove lo diciamo?
Break Bar di Bastia Umbra.
Perfetto, quindi andate al bar a salutare.
All'aperitivo però.
Aperitivo. Così che fate anche domande su Ivo, no?
Assolutamente.
Poi la canzone, poi torniamo e salutiamo i nostri ospiti. Andiamo con Renato Germi, Anni della nostra vita, fa poco ragazzi.
Una soffice nuvola rosa, io come un gentiluomo e tu come una sposa, mentre fuori dalla finestra si alza in volo soltanto la polvere, c'è aria di tempesta. Che noi due siamo di un altro lontanissimo pianeta. E che nessuna notte è infinita, i migliori anni della nostra vita.
Signore della nostra vita, è nata una canzone meravigliosa tanti anni fa, ma non è zero, la canzone sono stupendi. Allora, Marco, Manuel e Claudia, Samuel, scusa, cambiate nome, sapete che cambiamo nome per qualcuno. Marco, vabbè, tanto però, ho cambiato adesso, questo va bene, quindi forse va bene. Si fermano un altro pochino, se per voi va bene. Invece saluto e ringrazio Giovanni e Alessio.
Grazie.
E ne salutavi una domanda: che cos'è per Giovanni e per Alessio la scrittura?
Chi comincia?
Con una frase, ma proprio con come avete voi, insomma.
La scrittura è un elemento fondamentale della vita. Probabilmente non se ne potrebbe vivere senza, ma non ce se ne rende conto.
Per me è il mezzo espressivo privilegiato tramite il quale posso dire cose che alla luce del sole non direi. Quindi...
grazie, in bocca al lupo, vi aspetto.
Grazie a voi.
Prima di salutarvi, andiamo con una canzone che ha fatto anche, è stata tormentone di Sanremo di quest'anno, Annalisa, con quel movimento di braccio, no? Sinceramente, grazie ancora a Alessio Giovanni, quindi la sua canzone, e poi entriamo con Pepe, con di altre storie, con altre realtà. Grazie ancora, a presto, in bocca al lupo. Andiamo con la canzone. Aspettate. Eccoci qua, ho sentito Annalisa, è stato il tormentone di questo Sanremo 2024, insomma, per chi ha visto fino ai due da martedì a da giovedì, no, da martedì a giovedì, quando iniziano da martedì a giovedì, da martedì fino a sabato, penso, se ricordo la memoria, vedendo fino ai due di notte. Allora, cambio scenario, altre belle storie, quindi un ben trovato a Luigi.
Ciao.
Che si chiama di Tai Chi, quindi parliamo anche un po' di Tai Chi, E potremmo te una persona, giusto? Che sì, si occupa, sì, di animali. A te il compito di presentare, vai.
Allora, lei è Tullia.
Ciao Tullia, ben trovata.
Grazie.
Si occupa di questo, ha questa passione, di questo rifugio, di questo santuario per gli animali, che è ad Assisi, un'attività estremamente impegnativa e anche molto benefica, io trovo. Ma a te Tullia, raccontaci un po'.
Allora, io ho aperto un'associazione e da semplice passione, chiamiamola passione, insomma, è qualcosa di ben più profondo per gli animali, ho creato questo che è un rifugio, si chiama Santuario, Piccolo Santuario Pai, viene classificato santuario, un posto dove animali in pericolo di vita trovano la salvezza, insomma, molti sono animali da cosiddetti da reddito, cioè quelli che dovrebbero finire nei piatti delle persone, che riusciamo a salvare, e lì faranno la loro vita naturale finché, insomma, la natura.
Da quando diamo c'è questa realtà?
L'associazione l'ho aperta nel 2020, quello che faccio di salvare gli animali da sempre.
Bello.
In verità sarei una pittrice, ma abbiamo le due cose.
Vabbè, i tonni e poi smalto e poi, scusate, parliamo più di tonni, parliamo di pittura, va bene?
Ah, benissimo.
Questa è una seconda volta, va bene. Poi entriamo in lungo, faccio un giro, poi entriamo in lungo. Invece abbiamo Anselmo.
Grazie.
Che si occupa di abbigliamento. Esatto. Perché ti occupi? Chi è Anselmo? Perché ti occupa di abbigliamento?
Allora, mi occupo di abbigliamento sportivo prettamente, okay. Perché io sono un appassionato di sport, ho sempre giocato a calcio da,
che
sì, da bambino, la Juventus.
No, va bene, no. Poi andiamo con la musica, poi non scherzo.
Stai parlando con un torinese.
E con un interista, quindi va mai male, scherzo.
Però ho azzeccato la radio sbagliata, no?
Non so cosa si attiva ancora, tranquillo.
E quindi niente, ecco, da appassionato per lo sport... mi sono dedicato al tennis per quale motivo? Perché dopo tanti anni ho smesso di giocare a pallone e niente, mi sono appassionato a questo sport e da 8 anni che ecco pratico il tennis e appunto mi sono dedicato all'abbigliamento sportivo perché allo stesso tempo faccio anche il modello, quindi la passione tra abbigliamento e sport l'ho unita e quindi ecco perché è nato questo progetto.
Come si chiama il tuo realtà?
Helm Activewear.
Perfetto. Dove si trova? Qua a Perugia?
Si trova a Perugia.
Dove?
E a Marciano, la sede, okay. Sta lì e praticamente vendita online.
Perfetto.
un e-commerce.
E per preferisci fare il modello o fare che mandare avanti un negozio di abbigliamento?
Ah, entrambi, okay. Entrambi sono
50-50.
Due bei lavori e impegnativi,
okay.
Perché anche il modello diciamo che non è sempre rosa e fiori, bisogna sempre girare a destra e a sinistra, quindi ecco.
Dopo ritorniamo, andiamo nel dettaglio.
Esatto, vabbè.
Ritorno con Marco e Claudia. Allora, ricordiamo 11 marzo, ore 20:45, Basta Umbria, Cinema Teatro Esperia. Quindi anche in collaborazione con qualche realtà, vogliamo dire qualche realtà che hanno con voi collaborato a questo evento di 11 marzo?
Assolutamente, questo è collegato al discorso del come mai si è creato questo team di lavoro. Il team di lavoro serviva appunto per andare a coinvolgere più persone, più realtà possibili, quindi siamo stati tra virgolette fortunati perché quello che era poi il tema che andavamo a trattare con tutte queste associazioni e con quelli che hanno deciso di essere insomma i nostri sponsor, i nostri partner su quell'occasione hanno sposato quello che era appunto il fondamenta dell'evento, quindi abbiamo, come vedete abbiamo il patrocinio del comune di Bastia Umbra,
sì.
C'è il tavolo per
Associazione Punto Rosa,
il tavolo comunale per opportunità e poi c'è stata la collaborazione con l'Associazione Punto Rosa, con il punto di ascolto antiviolenza sulle donne, Rione San Rocco, la Proloco e poi abbiamo beneficiato insomma di tre partners importanti che sono la Fondazione Cancelloni,
sì.
Valle di Assisi e l'Area 4 Group.
Questo evento che avete organizzato, no? Vi ha un po', vi ha assato, cioè non io va cambiato, però vi ha fatto riflettere su qualche aspetto, su delle cose, perché comunque è un evento importante che riguarda anche un aspetto importante, no? Che poi si riflette tutti i giorni, perché no? Ma no, purtroppo mai verso le donne si sente parlare ogni giorno. Vi ha fatto riflettere su degli aspetti, su delle cose, vi ha in qualche modo non è cambiato, ma un attimo fermato e fatto riflettere appunto.
Beh, a me personalmente sì, nel senso che essendo comunque un evento che poi si basa sul libro, sì, che è stato scritto dal dottore, ho avuto appunto l'opportunità di leggerlo e anche di parlare appunto direttamente con lui. E sì, ha portato tante consapevolezze che magari prima non c'erano, quindi sicuramente a me ha lasciato questo, ha fatto riflettere su alcuni argomenti che a volte si lascia sempre un po' perdere, no?
Sì.
E invece è importante, diciamo, la cura verso se stessi, soprattutto in questi anni migliori,
sì.
Citando Renato Zero, come abbiamo detto prima.
Marco?
Ma Nicola, c'è da dire questo, che prima di andare a presentare l'evento, il progetto diciamo agli esterni, no?
Sì, sì.
Poi dopo ha sposato il tutto, i primi che hanno tratto maggiore consapevolezza di quelle che erano le tematiche che saremmo andati a affrontare siamo stati noi. Ti dico anche che con l'occasione, prima si parlava, no, del fatto che si potesse generare confronto,
sì,
consapevolezza, crescita, io credo che abbiamo fatto tutti noi un percorso di crescita, oltre al fatto che ci siamo conosciuti anche di più come come persone, ma proprio personale, insomma, qualcosa di individuale. Il fatto di dire ok, andiamo a trattare un determinato tema, ma con tempo escono fuori altre cose che non ci saremmo mai aspettati, quindi maggiore consapevolezza.
Allora, ne approfitto per alzare qua una parola, perché parlano di donne, ormai si sente ogni giorno parlare di donne che vengono purtroppo uccise o trattate male, per usare un eufemismo. È un problema che c'è da anni e spero che prima o poi questa violenza sulle donne e questo femminicidio possa finire, perché insomma, no, ogni giorno mai si sente, ed è veramente brutto la società di oggi. Quindi è anche un evento che fa capire la centralità della donna ed è importante. Quindi ricordiamo 11 maggio, quindi alle 7 cenate, poi alle 7 e mezzo 8 andate al Cinema Teatro Speria, lunedì 11 marzo 2024, per l'evento Prospettiva Rosa ai Circa degli Equilibri.
Volevo cogliere l'occasione per ricordare che dato la gratuità dell'evento,
evento gratuito,
c'è un numero per le prenotazioni,
bravo.
Che è il 338 360 0774, lo ripeto,
vai,
338 360 0774, perché dire anche con soddisfazione, insomma, a 10 giorni dall'evento abbiamo già raggiunto, penso, il 75% della copertura del teatro, quindi
buono.
Chi è interessato, insomma,
si può arrivare al 100%, ancora c'è tempo.
Si prenota, esatto.
Si può chiamare ogni quasi giorno, quasi momento.
Sì, è un numero fondamentalmente attivo per WhatsApp.
Ok, perfetto.
E poi c'è una risposta quasi immediata.
Perfetto.
Siamo abbastanza reattivi.
Perfetto, quindi ricordati 11 marzo. Qualcuno ha sentito da agente, da amico d'agente, penso di sì, attualmente non è un'altra di Sanremo di quest'anno. Ah, se avete canzoni, Luigi, come il nome?
Tuia
e Anselmo, ditemi, eh? No, a sua Juve no, in un orario di non me lo chiede perché non ce la faccio, però canzoni sì, va bene, a poco.
Questo è Taleggio DOP.
Rientriamo in diretta, allora, Anselmo. Oh.
Eccoci.
Scusa, i tempi dopo ti mando la locandina, via WhatsApp, così Luigi, se vuoi condividere, così fai agire anche tu. Torno a voi, ma un attimo tornando a Luigi. Tu fai tacino, ricordiamo un attimo a volo la tua realtà, poi passo a Tuia.
Tai Chi è un'antica disciplina, nata come arte marziale, ma sempre di più sta rivelandosi un antidoto per quello che, come diceva la vecchia pubblicità, dello stress della vita moderna. È uscita pochi giorni fa una recentissima ricerca fatta in Cina, in università, che su un campione di 370 persone, mi sembra, che per un anno hanno seguito metà del campione Tai Chi e l'altra metà normale attività aerobica, la pressione sanguigna, erano tutti ipertesi questi, è scesa per tutti e due i gruppi, ma molto di più per le persone che praticavano Tai Chi. Cioè gli effetti benefici contro lo stress, contro molte delle malattie che poi portano a volte anche a queste situazioni, no? O a quello che si diceva.
Sì, sì.
Trovano risposta forse più che in alcuni sport normali. Djokovic, per restare al tennis, fa Tai Chi e fa yoga.
Ah, lo sapevo.
Non almeno io, l'ho scoperto oggi per caso.
Ah, vedi. Sentiamo Djokovic che secondo ci ascolta, scherzo.
E quindi ecco, una disciplina antica, una disciplina al tempo stesso moderna, dove non esiste la competizione ed è, credo, l'unica disciplina sportiva al mondo in cui sei sgridato se vai troppo veloce, devi andare piano, devi andare con calma.
Che oggi andare piano è stata io, appunto.
E quindi si sta diffondendo sempre di più, e ne sono molto contento. Non so se ci avete fatto caso, ma all'epoca maledetta degli inizi della pandemia,
sì,
Faccio vedere delle immagini di alcuni ospedali cinesi dove i malati facevano questi movimenti lenti, molto gentili. Si usa negli ospedali in Cina per ridare energia e vigore alle persone che sono state a letto per molto tempo o comunque malate. E quindi ecco, per me è una scelta di vita, una strada che seguo da
tanti anni, mi hai detto l'altra volta?
Dal 94.
Quindi sono veramente tanti anni ormai.
E quindi ecco, un pochino, sarebbe tanto da dire, insomma.
Allora poi ritorniamo. No, ma invece Tuia, com'è nata questa? Tanto complimenti, perché salvare animali, no? È un altro aspetto nella società di oggi che insomma non è facile trovare qualcuno che aiuta gli animali, no? Perché spesso si sentono di animali che vanno trattati male,
tanti modi per, appunto, aiutare gli animali,
assolutamente importante aiutarli, poi in modo si trova. Com'è nata questo tuo...
Ma è una cosa che ho dentro da sempre, ci sono nata, il mio rapporto della mia anima con l'anima animale è un tutt'uno, quindi non c'è una data di inizio, c'è sempre, è sempre stata molto forte. E, però negli anni sono cambiate le modalità, sono cresciuta tanto con la conoscenza, con l'esperienza, e una delle cose molto importanti che ho imparato è che salvare gli animali non è solo Dio c'è il gattino poverino, no?
Sì.
Salviamolo, è una cosa ben più ampia, ben più profonda nell'animo, perché l'essere umano vive un periodo veramente tanto difficile, no? È complicato, c'è tantissima violenza, e credo che tutto il male dell'essere umano nasca proprio da questo distacco che ha voluto creare tra appunto noi e il mondo animale e vegetale. Questo è estremamente negativo, gli effetti si vedono, no?
Eh sì.
C'è tanta violenza, c'è tanta tristezza, c'è tanta rabbia, si percepisce proprio tanto tutti i giorni. Quindi credo che fermarsi, riflettere su alcune modalità dell'umano nel considerare l'animale come oggetto d'uso, insomma, dovrebbe essere un po' rivisitata, secondo me. Non è un caso, infatti, che io e spesso le persone che fanno quello che faccio io non mangiamo animali, non usiamo. Io non mangio neanche le uova delle mie galline, per dire.
Sì.
Questo perché non possiamo parlare di libertà, di repressione, lavorare proprio per cercare di trovare le strade, no? Per salvare tutti, e allo stesso tempo essere invece degli schiavisti e andare a reprimere quella che è la vita di essere innocenti, perché ci hanno detto che è necessario nutrirsi di loro. Noi siamo la prova vivente che non è vero. Io non mangio animali né derivati da 45 anni.
Mi mente il film Acico, no? Che è quella storia di quel cane che con Harrison Ford, che storia vera, che ha aspettato per anni il proprietario davanti all'università. E...
sì, però con i cani siamo abituati,
sì,
però, a vedere.
Sì, sì, no, ma parlo di rispetto, no? Mi mente,
sì,
questa, perché rispetto per gli animali purtroppo sei un po' perso.
Sì, sì, no, ma poi c'è anche il discorso delle razze, no?
Assolutamente.
Cioè, io gioco a Chiapparella Nascondino con una delle mie pecore e
chi vince?
Mi viene anche più divertente che farlo con i cani, sono estremamente
assolutamente
comunicative.
Assolutamente. Poi ne torniamo. Allora, prima di andare con una canzone, saluto Marco, Claudia e Samuele. Grazie di cuore.
Grazie a te.
Vi
grazie
aspetto semmai per commentare il post evento. Ricordiamo per l'ennesima volta che si sarà il 11 marzo alle 20.45. Vai, Marco.
Vi aspettiamo lunedì 11 marzo alle 20.45 al Teatro Cinema Teatro Esperia di Bastia Umbra per questo evento che ha il nome di Prospettiva Rosa, Rose alla ricerca dell'equilibrio.
Perché venire a Bastia 11 marzo?
Venire a Bastia Umbra perché, come dico sempre, non ti cambia la vita, ma di sicuro ti aiuta.
Ti fa riflettere.
Ti fa riflettere.
Grazie, in bocca al lupo.
Grazie.
E vi aspetto per il post evento.
Grazie.
Andiamo con una canzone, con questa dedicata a una mia amica che ringrazio di cuore, Maria Grazia. Lucio Battisti, molti anni fa, Una donna per amico, e poi torniamo con i nostri altri ospiti. A fa poco, grazie ancora a Marco, Samuele e Claudia. In bocca al lupo.
Grazie.
A fa poco. Thank you. Eccoci qua ragazzi, la siamo sottofondo, questa canzone meravigliosa di Lucio Battisti, un altro amico di tanti anni fa, un cantante stupendo. Allora, ritorniamo con Anselmo. Mia curiosità, anzi, come al giorno di oggi mandare avanti, no? Con la società che è cambiata, con i social che no, non prendiamo più spazio, poi andiamo anche sulla parte del modello, ma com'è mandare avanti e difficoltà dello 31 mattina, che poi è molto online, no?
Sì.
Quindi poi conto a giorno d'oggi, eh?
Allora, devo dire che non è semplicissimo far arrivare il messaggio dall'altra parte, perché giustamente essendo un brand nuovo e un prodotto nuovo, la gente non conosce effettivamente com'è il capo.
Sì.
Quindi tu, per quanto lo puoi descrivere, giustamente la persona dall'altra parte non riesce a toccarlo con mano. Quindi ecco, la difficoltà iniziale magari potrebbe essere questa. Però ecco, da un altro lato c'è la possibilità di girare, conoscere le persone e far conoscere appunto il tuo prodotto facendolo toccare con mano. E come è sempre stato nel mondo, il passaparola è la
fondamentale.
Cosa fondamentale, sì, esatto, è quella. Secondo me è la cosa che resterà per sempre, perché la parola di una persona e l'esperienza di una persona è quella che riesce a trasmettere al resto delle persone.
Giovani o adulti si appoggiano alla tua attività?
Allora,
e poi abbigliamento sportivo, mi dicevi, no?
Abbigliamento sportivo è per tutti, dal bambino alla persona un po' più anziana, anche perché noi facciamo abbigliamento sportivo per tennis e padel.
Ok.
Quindi a tennis giocano tutti, perché partono dai bambini agli anziani, e il bello è proprio questo, perché giocano tutti, è uno sport vita praticamente, quindi secondo me lo sport è vita ed è bello proprio per questo, che tutti facciano sport.
E anche il padel è molto, no, diffuso ormai.
Sì, esatto.
E quindi
anche il padel sì, ha preso molto piede e quindi ecco.
Online come funziona?
Praticamente abbiamo creato un e-commerce online, okay. Abbiamo creato un sito internet, okay. Ci siamo affidati a degli esperti,
okay,
per questo, e praticamente niente, chi accede al sito ha la possibilità di visualizzare i prodotti, leggere le varie descrizioni, ci può contattare per qualsiasi informazione, e poi c'è il solito carrello dove tu inserisci quello che vuoi, dal calzino al pantaloncino e così via, e dopo ovviamente i pagamenti vengono fatti con PayPal, anche
certo,
perché tanto è la formula più sicura, che esatto, è diffusa, perché ormai tutti conoscono quello,
sì.
E è anche giusto che uno abbia una sicurezza nei pagamenti, anche perché essendo, come ti dicevo prima, un brand nuovo, non è facile affidarsi sempre a tutti.
Ti posso chiedere l'acquisto più strano che hanno fatto, se c'è stato più originale, non lo so.
No, acquisti strani no, anche perché sì, diciamo, abbiamo abbigliamento dal pantaloncino tecnico al t-shirt tecnica, maglietta di cotone, calzini,
okay,
polsini, ecco, queste cose qui.
Vuoi mettere i contatti? Poi arriviamo anche alla fine, però chi ci ascolta queste domani conosce la tua attività, contatto un paio.
Allora, io che cosa ho iniziato a fare? Io faccio dei contratti ai tennisti.
Ah.
Tennisti che hanno una determinata categoria,
okay,
tipo da 2,8, 2,7,
okay,
e a salire.
Con pari categoria ti fessi a 2,8, 2?
Sì, la categoria nel tennis.
Ok.
E, praticamente niente, vengono fatti questi contratti perché? Perché giustamente chi pratica questo sport a livello professionistico ha dei costi,
certo,
costi, perché deve girare il mondo, perché noi abbiamo un ragazzo che parte proprio domani, che va in Grecia per un torneo, si chiama Andrea Militeri Baldi, e quindi in un certo qual modo devi sostenere, devi dare una mano ai ragazzi, appunto noi passiamo l'abbigliamento, loro fanno il contratto e ovviamente hanno delle agevolazioni, sì, in questo, e non hanno dei costi esosi, ok? E quindi ecco, cerchiamo appunto di creare questa rete in più per
una fidelizzazione, per certi,
esatto, una fidelizzazione che serve sia a noi per farci pubblicità e in più per dare una mano.
Poi colleghiamo i contatti della tua attività, qualcuno volesse, sì, volesse chiamarti, sì, ma poi lo ricordiamo.
Ok.
Ritorno a Tuia, si può cambiare questo mondo e non ha rispetto per gli animali, Tuia?
Ma
oppure è difficile?
Secondo me, io ho iniziato a...
Basta la tua esperienza, la tua storia.
Avevo 14 anni quando appunto in famiglia dicevo via animali dal mio, sì, piatto. E non avevo intorno nessun vegetariano proprio, tantomeno vegani,
sì,
ed era anche difficile trovare alimenti che invece oggi, siccome il numero è aumentato tantissimo,
sì,
e ci sono anche tanti atleti che sono vegani, tanta
più dei vegetariani, o siamo...
non lo so, beh, il vegetariano è un passaggio, no?
Ah, okay, okay.
Di transizione,
sì, sì.
Prima si leva
la carne,
qualcosa, no?
Sì,
la,
sì,
carne, poi si levano i latticini, anche se dovrebbe essere in teoria al contrario, perché i latticini, la produzione dei latticini è ben più crudele negli allevamenti,
sì, sì,
rispetto alla produzione della carne.
Guarda, ho visto una gallina, un pulcino, con un animale su una azienda agricola che veniva sfruttato, e mi ricordo che sono rimasto inorridito, un video trovato su YouTube.
No, succedono cose terribili.
Aperti i tuoi appenti, vai.
Uh-huh. E quindi, insomma, diciamo che in teoria l'obiettivo dovrebbe essere arrivare a eliminare tutto, perché... appunto, se sei sensibile verso l'animale, verso questo sfruttamento, non esiste che questo lo mangio, questo,
sì, sì.
Perché non
sì,
avrebbe,
sì,
non avrebbe senso, sì. C'è veramente tanto.
Invece da parte delle persone c'è il coinvolgimento in quello che tu fai, vedi coinvolgimento da parte degli altri, da parte delle altre persone, questa tua associazione, questa tua realtà, questa tua attività.
Ma ci sono,
c'è coinvolgimento da parte degli altri?
Assolutamente sì, perché quando le persone che non sono abituate a entrare in contatto con un certo tipo di animali sono abituate a vederli solo impacchettati,
sì,
al supermercato, dietro non hanno idea di che cosa ci sia. Quindi posti come il mio, i santuari, che ce ne sono diversi in Italia, sono importantissimi, perché tu entri in contatto diretto e vai a conoscere quel singolo, perché ognuno è un individuo esattamente come,
sì,
come,
sì,
noi. E quando entri in contatto con loro e ne senti il respiro e li guardi negli occhi, difficilmente poi dici ma chi se ne frega se lo appendono,
chiaro,
e lo sgozzano,
okay, il paia conosce,
quindi è importante. E io devo dire che le persone che conosco che facendo questo tipo di percorso sono arrivati ad avere abbastanza decisione, no? Padronanza di se stessi dal eliminare questi alimenti, sono più felici, perché,
esatto,
io dico sempre, alzarmi da tavola con la consapevolezza che per quello che di buono ho mangiato non è morto nessuno, è una gioia in me, è vita, quando si parla veramente di vita,
sì, sì,
nutrirsi di un cadavere ti nutri di morte.
E Luigi, qui è parla di rispetto a sensibilità, nel tacere c'è rispetto a sensibilità, no? È un aspetto che, no, che si trova anche nel Tai Chi.
Beh, sì, sì, perché il Tai Chi si fonda su una filosofia, cioè è sulla filosofia taoista che è stato creato il Tai Chi, sul concetto di equilibrio. Quando si parla di equilibrio, di armonia, non ci si riferisce, un pochino a tutto,
sì,
no? L'armonia rispetto verso noi stessi, ma anche in relazione agli altri. Quindi è normale, così come è normale che molte di queste persone che perseguono la filosofia taoista siano vegane.
Sì.
come buddisti molto spesso sono legati, perché ti porta attraverso l'introspezione, attraverso la consapevolezza del fatto che siamo tutti figli della stessa cosa, no? Quindi inevitabilmente alcune persone a un certo punto del loro percorso, in maniera quasi naturale direi,
sì,
arrivano ad adottare certi comportamenti, quindi sì.
E da quello che siamo visti, qui la mia, come sta andando l'attività?
L'attività va bene, va bene.
C'è un buon numero di...
Sì, 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 c'è sempre più consapevolezza, okay, anche un pochino quello che diceva Tullia prima, no? C'è questa esigenza di calma, di tranquillità, sì, di equilibrio, che porta sempre di più persone ad avvicinarsi a qualche cosa che è diverso rispetto a quello a cui sono abituati. Un po' più vicino, sì, all'essenza dell'essere umano.
La mia fa Tai Chi e mi ricordo una volta e mi chiesi cosa prova e mi disse: ho ritrovato la tranquillità, la serenità, sì, nel fare Tai Chi. Devo fare un po' di tempo, poi sì, un giorno mi ha trovato un miliario. E mi ricordo che mi trasmette questa parte di tranquillità, cioè ritrovare, sì, quella stabilità emotiva anche che hai ritrovato grazie facendo sport, grazie a Tai Chi.
Io ricordo sempre le parole di un mio amico, allievo ed amico, un avvocato che si era trasferito dalla Puglia alla provincia di Cuneo e aveva avuto una qualche difficoltà iniziale, perché comunque era una specie di casta, sì, anche quella, difficile, poi un ragazzo pugliese, sì, eccetera. Comunque ha sgobbato, ha lavorato sodo, alla fine ce l'ha fatta. E un giorno mi diceva che da quando lui faceva Tai Chi, nello studio, sì, gli sembrava che i telefoni squillassero con meno intensità, che ci fosse più tempo per fare per le cose. E che comunque anche quelle cose che fino al giorno prima gli sembravano, oddio, se non la faccio,
sì, sì,
no, calma, la fai. Insomma, gli aveva proprio cambiato punto di vista.
Importante. Tu gli vuoi aggiungere una cosa?
Io volevo aggiungere qualcosa.
Vai.
Perché io quest'anno ho ripreso, anche perché tu, l'ho fatto tanti okay, anni fa, ho ripreso proprio con Luigi la pratica del Tai Chi.
Una volta vengo a fare una prova anch'io,
Sei benvenuto, sai.
Vai.
Devo assolutamente confermare tutto questo, perché io fisicamente mi stanco molto, perché lavoro
è chiaro.
Pesantemente con più di 80 animali.
Complimenti, più di 80 ne faccio.
Ecco. E non pensavo, oddio, sì, devo fare attività fisica, però le forze ce le avrò. In verità il Tai Chi mi ha ridato molta più stabilità e forza fisica, abbinata appunto a quello che è un equilibrio interiore che è assolutamente molto molto utile. Quindi insomma, lo ringrazio tanto perché
è bello.
Mi sta proprio dando una bella
carica. No, ma questa maniera mi ha fatto aggiornamento, quindi infatti mi ha detto prova una volta. Curiosità mia, Luigi, mi viene curiosità, hai vario di attori, no? Di attori, di persone che hanno fatto film, c'è qualcuno famoso che ha fatto Tai Chi? Ti parlo anche di, non so, tipo di nomi Van Damme, e lo fanno, hanno fatto Tai Chi, oppure è un'altra cosa quello che hanno fatto?
Allora, uno dei più famosi esperti di Tai Chi, qui parliamo di musica però,
sì,
è Lou Reed.
Ah.
Lou Reed era fanatico praticante di Tai Chi. Un altro che anche, diciamo, a seguito un pochino dei film che ha fatto si è avvicinato alla disciplina, che è Keanu Reeves.
Ah, sì, è vero.
E
Vegano.
Diversi attori, adesso mi vengono in mente tutti. Comunque, molti attori seguono le mode del momento. Cioè,
okay,
c'è stato il periodo in cui tutti facciamo Pilates,
sì,
il periodo in cui tutti facciamo bodybuilding, eccetera. Però anche lì si sta evolvendo la situazione, adesso che magari il Tai Chi non va a sostituire determinate pratiche, perché se devi fare impersonare sul set il pugile, devi avere il fisico del pugile,
certo,
e non te lo fai col Tai Chi, ti sembra la palestra.
Lo va a affiancare, per esempio.
Lo va a affiancare, sì.
Non sapevo dell'ultimo attore che hai detto,
che
non lo sapevo, sì, sì, vedi, e neanche le musica, quindi si scoprono. Vabbè, andiamo con la musica, poi torniamo, vuoi fare anche tu Tai Chi?
Ci servirebbe.
Penso, sì, sì. Vuoi fare una domanda? Anselmo, poi fai se vuoi, se no vale qua musica. Se hai curiosità, pensa, se fai pure.
No, però ascolto, è interessante.
Ok. E andiamo un'altra canzone, poi abbiamo una nostra dedicata a un altro mio amico, qui ringrazio per i cari compleanno che mi ha fatto e perché gli voglio bene. Un saluto e ringrazio, si chiama Stefano, e arrivo una canzone meravigliosa della Pausa Negata, amici, c'è un amico di tanti anni fa, però insomma è un meraviglioso inno sull'amicizia ed è amicizia. Poi torniamo con i nostri ospiti. A fra poco.
Comunque complimenti, perché
è facile allontanarsi, sai.
Siamo sulla sua attività, giustamente Luigi voi e poi te bisogna chiarire nelle cose, no? Ottime. Anche in nelle cose facili, no?
Sennò sì, diventa... sì, assolutamente, credo sia fondamentale.
Sennò diventa tutto difficile.
Cioè, quello che dicevo poco fa, è che è bello vedere che dei giovani, perché insomma, quanti ragazzi, trentina, abbiano il coraggio di...
No, 40 non c'hai, giusto?
Quest'anno.
Vabbè, comunque, vabbè,
io 40 a te sono un po' più
vecchio di te. Che insomma ci sia questo coraggio, questa ambizione, questa voglia di rischiare, di mettersi in gioco, non è scontato, non è scontato, quindi complimenti.
Poi c'è l'importante la produzione italiana, no? Cioè capire che l'Italia ha, no, nelle varie zone dei, no, delle persone che sanno mandare avanti un'attività, e quello è importante, no?
Non è facile, però ecco, come abbiamo detto appunto poco fa, diciamo che se era facile l'avrebbero fatta tutti.
Questa mia,
quindi...
No, assolutamente. E difficoltà di portare avanti un'attività in una regione come Umbria piccola.
Sì.
Ci sono le difficoltà, non perché ciò con le regioni piccole e grandi, viva tutta l'Italia, ci mancherebbe. Ha le difficoltà oppure dici, non è quella differenza e ogni giorno...
Allora, devo essere onesto.
Vai.
A volte uno pensa, dice, stai in un piccolo paesino,
sì,
e magari tu fai un qualcosa, la inizi e non tutti seguono la tua strada, ovvero altri magari possono dire, va bene, adesso lui si è messo a fare questa cosa, dice sì, adesso mi metto a comprare le cose sue,
sì,
no? Diciamo, la vogliamo chiamare invidia per qualcuno, non lo so. Però ti devo dire che questa cosa non l'ho vista perché ho tanti amici, parecchi sono stati interessati, mi hanno chiamato, mi hanno contattato, hanno comprato dei prodotti, l'hanno provati, io ho chiesto un feedback a tutti quanti perché a me mi interessa proprio sapere come loro si trovano. Loro parecchi conoscono anche la mia storia, sanno... magari quello che ho vissuto,
sì, sì,
sanno magari l'impegno che io ci metto, la dedizione a questo.
Però non è scontato, perché anche penso che uno si possa la storia di un'altra persona, non è facile, no? Comunque, no, sostenere,
esatto,
o appoggiare o e.
Esatto. Invece poi, devo dire che guarda, veramente bello, bello, perché vedo che ci sono molte persone che mi aiutano in questo. E in tutto ciò devo ringraziare anche la mia compagna.
Adesso
perché vediamo
la canzone,
quindi...
perché domani è il vostro anniversario,
esatto,
il 9 anni di matrimonio, auguri.
No, grazie. Di fidanzamento.
Di fidanzamento.
Cioè, siamo, sì, non siamo,
abbiamo
sposati,
una bimba che
ha
2 anni.
Vabbè, ti ho fatto
vedere. Praticamente.
Come si chiama bimba?
Nicole.
La salutiamo. Sì. Ciao Nicole, dopo vi dico questa canzone che il nome tuo, mi ricordo?
Rita,
che Rita mi ha scritto. E no, complimenti, mi ripeto. Poi, come dice Luigi, al giorno d'oggi spesso, no, si dice in un mondo dove no, è difficile portare avanti perché spesso ci si scoraggia, è importante, no, in tutti i momenti portare avanti le proprie passioni e quello in cui,
esatto,
in cui si chiede, insomma.
È anche una questione di mentalità,
sì,
di avere una mentalità positiva. Io diciamo, io sono stato sempre una persona positiva,
coraggiosa, di, forse.
Ma più che coraggiosa,
ottimista,
sì.
Non vedi il brutto, vedi sempre il lato positivo.
Cioè, anche nel brutto vedo il lato
positivo.
Cerco sempre il lato positivo per migliorare la situazione, perché è facile, magari ci va tutto male, allora ci abbattiamo tutti, no? Non è così. Io purtroppo ho perso anche i miei genitori, quindi, e cioè avevo il papà quando avevo 17 anni e la mamma 10 anni dopo. Però devo ringraziare loro appunto per avermi trasmesso sempre il bello, diciamo, la positività,
sì, sì,
nonostante ci fossero le cose brutte.
È difficile trovare ragione oggi, quindi devo discutere assolutamente calza a pennello, anche io molto mio padre, quindi so che vuol dire non avere un genitore, e quindi...
Dispiacere immenso,
però
giustamente la vita va avanti.
Ti hanno trasmesso qualcosa importante, quello è importante. Tu vuoi aggiungere qualcosa? Ovviamente... Rip.
No, io faccio tanti complimenti, soprattutto perché, come appunto hai detto anche te, il lavoro italiano è importante, ci sono tante belle realtà e bisogna assolutamente tener duro.
Sì, assolutamente.
E l'ottimismo è la base della vita.
È fondamentale. Più di 80 animali, tu mi dicevi, no? Anche dei,
sì,
complimenti, che più di 80 animali tenere non è facile.
No.
Che animali sono? Diciamo qualche... Che animali
allora,
sono?
Allora, sono alcune capre, alcune pecore, un con i numeri perché non ho tanto spazio purtroppo. E, otto cani, una ventina di gatti, molti disabili,
ah.
I cani molti sono anziani, due ne ho presi da poco dal canile perché erano diciottenni, insomma, okay, sì, malmesse, sì. Quelli che nessuno vuole, sì, insomma. Sì. Quindi io spesso appunto sono da me quelli che non hanno altre possibilità, quindi anche tra i gatti, tra i neurologici, chi manca un occhio, chi è molto anziano, sì, sì. Quindi ha le sue problematiche. Alcuni conigli, anatre, galline,
bello.
Chi manca? Piccioni.
Ah, piccioni non avevi detto, ti vedo.
Piccioni, perché tutti ce l'hanno con i piccioni.
Sì, a Perugia molti ce l'hanno con i piccioni.
Tutti odiano i piccioni.
Ma guarda, anche io mi parlo così un po' ammesso.
Assisi lo stesso, spesso gli sparano, è vietato. Cioè, ti possono anche stare antipatici.
In Italia è quasi vietato, sai che poi si fanno, quindi...
È vietato, però gli sparano. Quando gli sparano questi pallini maledetti... lesionano l'ala.
Ah, ok.
Loro non muoiono, finiscono per terra, praticamente muoiono di fame.
Certo, perché non possono più volare, certo.
Quindi di grande sofferenza o finiscono in bocca a qualche predatore. Sì. Me li portano e quelli che riesco a guarire, a far guarire, naturalmente non, spesso non posso liberarli perché magari qualcosa non è guarito completamente, oppure chi è senza un occhio, chi manca una zampa, chi l'ala va amputata, e quindi c'ho un po' una voliera di disabili. Ma devo dire che per quanto scomodo sia avere in giro i piccioni per la città, perché tanti no, lamentano il fatto che sporcano, io dico sempre badiamo quanto abbiamo noi sporcato questo mondo. Penso che dovremmo star zitti proprio di fronte a queste cose.
Penso alle baene, quando sono le baene no, piene di pastica dentro, cioè, quindi hai mai.
Un disastro, quindi, no? Quindi voglio dire, prenderselo con loro. Tra l'altro sono animali incredibili, sono monogami,
sì.
Entrambi curano la prole con una delicatezza, con una solidarietà tra genitori, si alternano nel covare, nel portare il cibo, si amano in un modo veramente disarmante,
sì, sì,
per quanto sono dolci
rispetto a noi da animali.
Quindi io, che vado sempre un po' conto corrente, invece do grande ospitalità per loro.
Bello. Poi metto la canzone di vostra, però sentami immediatamente una canzone di un cartone animato Speed, non so se qualcuno l'ha visto,
sì.
In realtà ha un cavallo che viene ibeato da un indiano, se non sbaglio, e viene immesso nel suo mondo, e una canzone meravigliosa cantata da Zucchero, Sempre per sempre. Canzone meravigliosa, pensando agli animali in mente questa canzone dedicata a te e a cui fa libero in questo santuario, poi metto anche una canzone vostra per farvi gli auguri di buon anniversario di fidanzamento, va bene come penso, così non mi sbaglio. A fa poco c'è la pubblicità,
mi stai accecando,
vabbè,
non è puntato.
Zucchero, meravigliosa, canzone meravigliosa, e cartone, per chi ha visto consiglio di vedere, perché è un cartone meraviglioso, insomma, che ne vale la pena. Siamo arrivati alla fine. Allora, prima dei saluti, Anselmo, sono nel cassetto, fanno un mese, due mesi di tu, mi piacerebbe, e poi contatti della tua attività, per chi volesse contattarti, sì. E ordinare materiali.
Sogno nel cassetto sarebbe... vestire giocatori ATP oppure dare una mano ai giocatori che attualmente magari tra virgolette sono sconosciuti perché devono ancora emergere, magari ecco dare una mano a loro per arrivare in alto.
Trovamo.
Sarebbe bello, magari sì. Ecco, cresciamo insieme.
Poi mai vieni qua, festeggiamo qua.
Ovvio.
Contatti, per chi volesse contattare.
Allora, i nostri contatti sono WhatsApp, il numero è 351-7520238.
Ok.
E su Instagram è elmactiware. E poi abbiamo il sito internet che è www.elmactiware.it.
Siamo su Facebook,
okay. Siamo, sì,
io dico solo una cosa.
Vai.
Noi stiamo credendo in questo progetto, io lo sto insomma supportando da tempo.
Brava. Supportando e sopportando.
Ricordiamo tutte e due. Esatto.
Ma la cosa importante è che vogliamo ringraziare tutte le persone che finora ci hanno dato la mano, amici, conoscenti, esatto, parenti, perché è grazie anche tanto a loro che stiamo andando avanti.
Importante avere buona,
non facciamo i nomi perché potremmo rischiare di ringraziamo tutti quanti, qualcuno, tanti. Però ci sono veramente tante persone che ci hanno dato una mano.
Ringraziamo tutti quanti. Un consiglio a chi, no, domani appunto c'è un ragazzo che vuole iniziare un'attività, no? Tu un consiglio, un conti per te lo dice, un conti per parte te lo dice, e ti chiede, dammi un consiglio, tu che cosa riesci?
Beh, il consiglio che potrei dare,
di crederci.
Sì, ovviamente di credere in ciò che fa. Ovviamente se lui pensa che di avere una buona idea, di portarla avanti, ovvio, dovrà chiedere dei consigli, informarsi, documentarsi, però se lui è convinto di quell'idea, di portarla fino in fondo, anche perché se sbagli, qualora dovessi sbagliare, sai almeno di averci provato.
E provarci non basta nulla.
Esatto.
Ti aspetto con qualche tenista, se ti va, va bene?
Va benissimo.
Con qualche tuo cliente, così vediamo anche il punto di vista dei clienti.
Va bene.
Grazie di cuore, in bocca al lupo.
Grazie a te, è stato un piacere, grazie per averci invitato.
Grazie, ti aspetto quando vuoi. Grazie a Tuia.
Grazie a
voi. Cosa sono gli animali per Tuia? Che rappresentano gli animali per Tuia?
La vita, sono fratelli. Sono proprio parte di me.
Vuoi assai contatti per chi volesse contattarti?
Piccolo Santuario Pai di Assisi. E il contatto è 338-3856-294.
Ti aspetto, grazie, in bocca al lupo, complimenti.
Grazie, e se vuoi, al lupo.
Con qualcuno anche fa parte della tua realtà, che ti aiuta nella tua attività,
certo,
se vuoi.
Grazie.
Luigi, grazie.
Grazie a te.
Ti aspetto per parlare di Tai Chi, ma neanche più approfondita, se vuoi con qualche allievo, vale, così anche
volentieri,
il punto di vista degli allievi. Per Luigi, cos'è Tai Chi? Chiudiamo con questa domanda.
È un percorso. È un percorso, è un cammino che dura tutta la vita.
Bisogna dare contatti anche se qualcuno volesse.
Sì, Facebook Tai Chi Arte di Vita e 339-6097-554.
Perfetto, grazie, in bocca al lupo.
Grazie a voi.
Noi ragazzi, sì, intanto grazie per chi mi ha ascoltato, è stato bello ritornare perché insomma dopo un mese e mezzo fermo mancava questa radio, il microfono, e tu dicevi delle passioni, quando no, non si crede in una passione, poi
esatto,
se stai a casa anche solo un mese ti manca, quindi bello essere ritornato. Noi sentiamo lì per parlare di altre storie, di persone coraggiose, di, come dico sempre, no, raccontare belle storie, persone che hanno voglia di mandare avanti con coraggio, con voglia e proprie passioni. Questa puntata sarà disponibile a partire da domani sul sito di Radiofonica. Buon sabato, buon weekend, buon pallone a chi vuole il pallone, e noi sentiamo lunedì su radiofonica.com e con quelli lunedì con me, Nicola Romeo, per insomma parlare di altre storie belle. Grazie ancora ai miei ospiti, in bocca al lupo, e vi lascio con questa canzone dedicata a Anselmo, ricordami il nome?
Rita.
E Sean, presento Rita, quale canzone è di Ed Sheeran?
Thinking Out Loud.
E ancora tanti auguri, buon anniversario.
Grazie.
Ci sentiamo lunedì, ciao ragazzi, buon weekend, a presto, ciao!